Benvenute e benvenuti a Pillole di Tecnologia, lo spazio all'interno di Biennale Tecnologia al Politecnico di Torino, in cui diamo spazio alla voce dei dottorandi che ci racconteranno le loro attività di ricerca che speriamo cambieranno il mondo o almeno lo miglioreranno, diciamo così. Oggi sono in compagnia di Lorenzo Martini. Ciao Lorenzo.
Ciao.
Ciao, grazie per essere qui.
Un piacere.
Ringrazio sempre per il tempo che ci dedicate, perché appunto secondo me non è scontato. Lui si occupa in particolar modo di studi di diversità cellulare e prospettive. Diciamo che, parlando anche fuori onda, ho imparato che si occupa di bioinformatica, dico
bene? Esattamente, che quindi utilizzare l'informatica e i metodi in informatica per andare ad analizzare quelli che sono i dati biologici, che sono estremamente complessi, sono estremamente diversi e hanno bisogno di modelli sia computazionali che proprio biofisici per andare a essere studiati,
diciamo. È un connubio che, nel senso, non è comune pensare,
no,
uno può pensare a biomedica, quindi biomedicina,
esatto.
Al Politecnico appunto ci sono tanti corsi, sì, riguardo questo, però magari bioinformatica, come l'informatica entra dentro il corpo umano, ancora magari è sconosciuto.
Sì, ci sono ancora pochi corsi di bioinformatica, comunque le applicazioni estremamente biologiche e non semplicemente biomediche in generale, ma quindi andare a studiare proprio la biologia delle cellule e certe cose qua è ancora un po' extra, ma ci sono molti corsi anche in vari ambiti, diciamo, all'interno del Politecnico.
Sempre conoscendoci, dicevamo che appunto tu vieni da un percorso fisico, prettamente,
sì,
fisico.
Sono un percorso un po' vario, diciamo. Ho iniziato con una triennale in ingegneria fisica qui al Politecnico. Ho continuato con una magistrale in fisica dei sistemi complessi, sempre qua al Politecnico.
E qual è stato il primo approccio? La curiosità nel iniziare questo percorso quasi diverso, diciamo.
Sì, la biologia mi ha sempre interessato. Anche come in fisica facciamo biofisica e certe cose del genere. Ma ho approcciato un gruppo di ricerca del Politecnico, Smilies, che mi ha dato questa opportunità di vedere come utilizzare l'informatica nella biologia. Infatti poi sono finito a fare un dottorato al Dipartimento di Informatica, ma di biologia. Infatti sono un po' un outlier in un certo senso, tutti che guardano architetture, io sono lì che studio le mie celluline.
Però abbiamo detto essere, diciamo, un argomento prettamente anche informatico, perché appunto serve l'informatica.
Esatto, serve l'informatica per andare a studiare in modo sensato la quantità di dati estremamente grossa. Abbiamo dati, ad esempio io studio matrici con che sono 10.000 cellule per migliaia di geni, quindi sono matrici enormi che hanno pochissima informazione all'interno di per sé e va estrapolata nel miglior modo possibile. E quindi l'informatica è fondamentale, il machine learning è fondamentale.
Ed è fondamentale anche sviluppare nuove tecnologie, cioè, diciamo, sperimentare nuove tecnologie, perché, diciamo, altrimenti non saresti un dottorando.
No, certo, esatto. Il punto è molto andare a studiare nuovi metodi per andare a studiare i dati che abbiamo. Ci sono dati diversi che magari separatamente sono estremamente utili per studiare qualcosa di particolare. Ma serve molto andare a unire queste tecniche e trovare delle nuove metodologie, nuovi modelli per andare a definire come unire queste tecniche insieme.
Quindi diciamo che, se vogliamo entrare più nello specifico, se dovessi spiegare brevemente, diciamo in un minuto, che cosa sono effettivamente i dati presenti in una singola cellula?
Ok, i dati di singola cellula sono dati sperimentali che ci permettono di ottenere dell'informazione da singole cellule. Da ogni singola cellula possiamo ottenere un tipo di informazione. Quale tipo di informazione? Ad esempio, tutto l'RNA all'interno di ogni singola cellula. Quindi possiamo andare a vedere quali geni sono, si dice, espressi, quindi quali geni sono utilizzati dalle cellule. Ma possiamo farlo per migliaia di cellule contemporaneamente.
Quindi
ad
sono
esempio.
Tantissimi dati.
Sono tantissimi dati, perché abbiamo possiamo immaginare dataset con 10.000 cellule e per ogni singola cellula c'è stato un sequenziamento di migliaia e migliaia di frammenti di RNA che sono legati ai geni. E quindi abbiamo queste grandi matrici dove abbiamo questa relazione tra le cellule e quali geni vengono utilizzati. E da questo possiamo capire le loro differenze e estremamente capire perché sono diverse, perché è ancora difficile da capire perché sono diverse.
Io sono interessatissimo alla, diciamo, ad approfondire questo argomento e appunto capire come effettivamente, diciamo, parlando delle cellule, che magari all'apparenza possono sembrarci uguali, perché ci hanno sempre detto che all'interno delle cellule c'è sempre il DNA, in qualunque tipo di cellula abbiamo le informazioni che sono necessarie, tutti appunto quei geni che si esprimono, che sono espressi appunto. Quindi volevo sapere da te, perché riteniamo le cellule diverse le une dalle altre? Cioè, cosa le caratterizza effettivamente?
Sì, questo è estremamente interessante. Come hai detto tu, tutte le cellule, quindi un neurone e un globulo rosso, in realtà hanno lo stesso identico DNA, quindi la stessa potenzialità di essere l'un l'altra. Quello che cambia è quali parti di questo DNA, che molto spesso ci dicono è il libretto di istruzioni.
Esatto, è proprio la frase la tipica cosa. Dal primo liceo.
Esattamente, quella cosa lì. E quali parti di questo libretto di istruzioni vanno utilizzate? Quali informazioni, quali compiti leggono su questo libretto di istruzioni e compiono? E questo va a influire sulla morfologia, quindi come sono fatte, le loro funzioni, qual è il loro scopo, tutto quanto. E ci sono due aspetti principali per definire le differenze. Sono, uno, l'accessibilità, ovvero quali parte del DNA
è accessibile. Cioè, quella parte su cui voi potete lavorare.
Esatto, la cellula può lavorare. La cellula, il DNA non è troppo lungo, quindi è tutto impacchettato e lascia aperte solo delle piccole parti che servono a quel tipo specifico di cellula. Quali parti sono? Sono le parti che contengono i geni, che servono, sono i mattoncini fondamentali per compiere tutte le funzioni, perché ogni gene è legato a una proteina e le proteine sono quelle macchine turistiche fantastiche che servono a fare qualsiasi cosa.
Si esprimono a seconda di quello che
servono. Esattamente. E infatti quello che andiamo a fare noi con questo tipo di dati di singola cellula è: per ogni singola cellula abbiamo l'accessibilità delle regioni del DNA, quali geni vengono espressi, e andiamo a vedere queste caratteristiche qua per ogni singola cellula e andiamo a fare un profilo di che tipo di cellula è. Perché molto spesso noi parliamo di neuroni in generale, di globuli bianchi, di globuli rossi in generale, ma ci sono estremamente tantissimi tipi di sottocellule che ancora adesso noi non comprendiamo, non conosciamo. Quindi quello che dobbiamo andare a fare è creare dei modelli che ci permettono di, uno, definire e riconoscervi tutto già le cellule che conosciamo adesso, e poi andarle a suddividere in sottogruppi che dobbiamo caratterizzare, perché un esempio è i neuroni. I neuroni sono estremamente diversi tra di loro, ci sono tantissimi tipi di sottoneuroni con funzioni estremamente specifiche, che quindi attraverso questi dati di singola cellula possiamo andare a prima di tutto scoprire. Ci sono magari un tipo, un particolare sottotipo con una popolazione di pochissime cellule rispetto a tutto l'insieme di cellule nel nostro cervello, che ha una funzione specifica, e questo è molto importante ad esempio per le malattie neurodegenerative.
Quindi questo, diciamo, è in grado, tramite questa vostra attività si è in grado di tra virgolette manipolare, diciamo, questo mio termine, al di fuori di qualunque significato etico, insomma, tralasciamo questo discorso, non in questa sede, però diciamo la manipolazione anche a scopi migliorativi, per migliorare molte attività.
Sì, il punto è, adesso con i tipi di dati che faccio io, non è una manipolazione ma solo un'osservazione.
Ok, quindi si osservano i dati che ci sono all'interno.
Esatto, si osservano i dati che ci sono all'interno e andiamo a trovare quelli sono i geni importanti per una particolare funzione, quali sono i geni importanti per una malattia che è neurodegenerativa, ad esempio, o anche ad
per
esempio
per capire appunto da dove dipende.
Da dove dipende, esatto. Tutti i geni sono estremamente la rete di geni, come sono collegati, come funzionano tra di loro, è estremamente complessa, e andare mettere il dito, dire questo gene è importante per questa funzione che è porta a una malattia, è estremamente
anche
importante.
Perché, correggimi se sbaglio, allo stato attuale, diciamo, i passi della medicina sono grandissimi, però conosciamo molto poco.
Esatto, e quello è interessante, che nella biologia, nelle cellule, continuiamo ad avere una quantità di cose che non conosciamo, che non capiamo, che è incredibile. E ed è sempre molto emozionante continuare a trovare cose, trovare geni, trovare funzioni sempre diverse.
Io ti ringrazio davvero tanto perché questa intervista è stata molto interessante, penso che possa servire a tutti, magari a chi la rivedrà, anche per imparare cose nuove che fino ad adesso magari non si conoscevano. Quindi io ti saluto, ti auguro il meglio, ti auguro un in bocca al lupo.
Grazie.
E ti ringrazio per essere stati con noi, auguro un futuro prospero per la tua ricerca.
Grazie.
Saluto i nostri telespettatori e telespettatrici, radioascoltatori e radioascoltatrici, per essere stati con noi a Pillole di Tecnologia.
Grazie.